Allora, buonasera, sono Giuseppe Crimaldi del Mattino e ringrazio Riccardo Polidoro e gli organizzatori per avermi chiesto di moderare questa presentazione che mi è stato raccomandato, più che altro vuole stimolare un dibattito al di là degli interventi del tavolo. Giusto per darci una, come dire, una regolata anche, io vi presento innanzitutto l'autrice Maria Antonietta Farina Coscioni. Inizieremo con una lettura, con una così, come dire, una presentazione che migliore non potrebbe esserci, della amica Cristina Donadio. E vi presento gli altri interventori, che sono il dottor Emilio Lupo, che è segretario nazionale di Psichiatria Democratica, il presidente Carmine Antonio Esposito, che è presidente del Tribunale di Sorveglianza, che è una, diciamo, delle facce, delle interfacce, poi come vedremo, naturali del discorso che si svilupperà. E Riccardo, l'amico Riccardo Polidoro, l'avvocato Riccardo Polidoro, che è presidente della Onlus, il carcere possibile, che è una realtà che io conosco, come dire, facendo cronaca giudiziaria da vicino, in particolare gli va dato atto di questo grande impegno che profonde. Devo dire anche un po' in solitario, perché, come dire, l'avvocatura, che su questi argomenti dovrebbe essere un po' più sensibile, spesso non lo è, e quindi doppiamente meritevole di essere ricordato, e il dottor Fabrizio Storace, psichiatra, per carità. Ciò detto, e per non sottrarre tempo inutile, io direi, per poi poter dare anche la possibilità, se volete, di intervenire, di cominciare subito con la lettura di un brano. Faccio solo una premessa brevissima. Il carcere innanzitutto, e il carcere poi legato agli argomenti della psichiatria. Mi pare che sia chiaro a tutti che anche questo governo tecnico abbia posto l'attenzione su, come primo atto, credo, quello del ministro della giustizia Severino. Il discorso si è improntato proprio sul carcere. Poco però si è sentito parlare di, come dire, diciamo, matti in libertà o meno, e di OPG e di tutto quello che intorno alla malattia mentale legata al carcere. Quindi io credo che si debba sollevare il velo su un argomento mai troppo, e lo dico da cronista giudiziario, mai troppo approfondito. Diamo subito la lettura alla amica Cristina Donadio.
Serve il microfono?
Sì, forse.
Per quanto breve la voce.
Il dispaccio dell'agenzia ANSA è secco, neutro. Proprio per questo ancora più colpisce e ferisce. Nell'ospedale psichiatrico giudiziario OPG di Aversa si è consumata l'ennesima tragedia. Un giovane quasi trentenne è morto. Si aggiorna così il triste bollettino del 2011, che registra ben 4 decessi in poco più di 4 mesi, 3 dei quali per suicidio. Mi chiedo se per caso l'ho incontrato, questo giovane quasi trentenne, nel corso della mia ultima visita ad Aversa. Se mi ha parlato, cosa ha cercato di dirmi, e io magari l'ho ascoltato distratta. O se invece se ne stava discosto, diffidente, il contatto reso più complicato dalla differenza di lingua. O magari semplicemente assorto in un mondo suo. L'agenzia non fornisce il nome, di dove era originario, perché si trovasse ad Aversa. In ogni caso una storia dolorosa, atroce, come in altre 100 in cui mi sono imbattuta. Dice lo psichiatra Adolfo Ferraro, che per anni ha diretto l'OPG di Aversa, non è un carcere, ma nemmeno un manicomio. quelli non esistono più da tempo, sebbene la riforma Basaglia non abbia riguardato in nessun modo questo tipo di struttura. Infatti il manicomio criminale non è un luogo che si possa aprire, piuttosto il luogo in cui rinchiudere l'ingestibile, l'intrattabile, l'inspiegabile. Allora, come recita il titolo, dovrebbe essere un ospedale. Ma provate voi a fare funzionare un ospedale con solo due psichiatri assunti, uno il direttore e altri sei consulenti, che in tutto lavorano tre volte a settimana per 6 ore, destinati a gestire le patologie di 300 internati, molti dei quali cronicizzati da decenni di internamento. Quindi si fa quel che si può. Si prescrivono terapie farmacologiche, si scrivono relazioni per i giudici, si supervisionano le attività trattamentali, ma non c'è il tempo per fare psicoterapia o per approfondire le patologie di ciascuno. E questo è il punto, dunque. Un OPG non è un manicomio, non è un carcere, né tantomeno un ospedale. Gli internati non sono detenuti e la maggior parte di loro nemmeno dei pazzi. Le pene non sono pene e le cure non servono a guarire, ma a tamponare situazioni potenzialmente ingestibili. Il problema non è certo di chi gestisce. È un mondo di sofferenza e dolore quello in cui sono piombata da quando sono una parlamentare impegnata nella Commissione Affari Sociali della Camera. Chissà, forse era destino. Anni fa, nel paese dove sono nata e cresciuta, nel Viterbese, c'era una ragazza, una mia vicina di casa. La chiamerò Francesca. Dicevano fosse strana, era solo diversa. Ma la diversità spesso fa paura o dà solo fastidio. Così era sempre sola e solamente con me parlava quando andavamo ogni tanto in pizzeria insieme. Cose normali. Ma lì ho cominciato a comprendere quanto siano importanti queste cose normali. Ascoltare, fare un complimento, una carezza. Mi raccontava di sentirsi il mondo addosso e molti più anni di quanti ne aveva. Ho fatto tanti di quegli elettroshock. Ogni tanto sospirava, ma non ne parlava volentieri. Evidentemente era come rinnovare un dolore. Una storia banale. Francesca era un po' solitaria e i genitori preoccupati l'hanno fatta visitare da un dottore che sbrigativamente stabilisce che va ricoverata in una clinica. Non ha fatto nulla Francesca, ma quel dottore stabilisce che ne ha bisogno. E così, dalla mattina alla sera, la vita di questa ragazza cambia. Una valigetta con un po' di biancheria e comincia il calvario in clinica. Ci passa tutta la sua giovinezza, prima di riuscire a tornare a casa. E in quella clinica la imbottiscono di farmaci e, appunto, tanti di quegli elettroshock. Una vita spezzata, solo perché un tale che non ti ha mai visto prima e non sa nulla di te e di quello che dentro di te si agita, stabilisce che hai bisogno di un ricovero, colpevole solo di essere un po' solitaria.
All'avvocato Polidoro chiederei, tanto per cominciare, come si lega l'impegno a 360 gradi vostro rispetto alla, come dire, al dramma, alla tragedia carceraria, rispetto a una specificità così, come dire, anche difficile da penetrare e da comprendere? Cioè, qual è l'impegno dell'avvocatura, a parte il tuo personale, ma lo stimolo che va dato all'avvocatura per cercare di sollevare il velo su questo tipo di fenomeni?
Allora, buonasera a tutti. Voglio innanzitutto ringraziare l'onorevole Farina Coscioni per avermi invitato a intervenire e ringraziare anche Giuseppe Grimaldi per i complimenti che ha fatto all'attività dell'associazione che ho il piacere di presiedere, il Carcere Possibile Onlus. Però devo dire, in vero, anche per rispondere alla domanda che mi ha fatto Giuseppe Grimaldi, è vero che il Carcere Possibile Onlus fa un'attività molto concreta, io ritengo, sia dal punto di vista di denuncia di quello che avviene nelle carceri, e sia un'attività mirata alla rieducazione della pena. Però non ci sentiamo isolati, io credo che l'avvocatura penale credo sia sempre presente per risolvere quelli, per tentare di risolvere, per dare delle prospettive di risoluzione, questo ormai avviene da tempo, per risolvere il dramma delle carceri. L'Unione Camere Penali ha un osservatorio permanente sul carcere, interviene costantemente su tutti quelli che sono i provvedimenti dei governi che ci sono stati, che si sono avvicendati. Quindi io ritengo che l'avvocatura, insieme agli psichiatri, forse sono le uniche categorie che realmente, da un punto di vista associativo, si occupano di carcere. Vedete, io dico sempre, sono qui presenti i magistrati di sorveglianza che fanno un ottimo lavoro, pieno di sacrifici, eccetera. Però parlando di categorie che sono sul campo, forse bisognerebbe dire che la magistratura associata potrebbe fare di più, io ritengo, perché sarebbe una voce anche autorevole. Vedete, la voce dell'avvocatura quando difende i detenuti è una voce sospetta, perché sembra sempre che vogliamo fare un piacere a qualcuno, favorire i nostri clienti, eccetera. Le persone non comprendono invece che più il carcere è duro, più serve un avvocato, quindi è proprio il contrario. E quindi io sollecito spesso la magistratura associata a intervenire su questo tema, perché credo che l'opinione pubblica seguirebbe di più questo tipo di discorso. È un discorso di civiltà ed è un discorso sicuramente di legalità. Venendo al libro, devo dire che è un libro molto bello perché non solo, fra le altre cose, è attualissimo, attualissimo perché di OPG si sta parlando, ed è un libro bello perché alterna quella che è la storia degli ospedali psichiatrici giudiziari a quelle che poi sono storie vere. E non a caso, leggendo il libro, mi sono imbattuto in questo internato dell'ospedale psichiatrico giudiziario di Aversa, che ha una patologia, cioè ama le Barbie, colleziona Barbie, ed è una persona che io ho incontrato in una degli spettacoli teatrali. La nostra associazione fa una rassegna teatrale con attori detenuti, siamo arrivati quest'anno alla 7ª edizione, e a questa rassegna partecipa costantemente l'OPG di Aversa, anche l'OPG di Napoli. E questa persona è una persona che ha recitato più volte, è una persona, è un enorme uomo, un ragazzone direi, che ha questa patologia, gli piacciono, colleziona le Barbie. Il garante dei detenuti, che è qui presente, ho il piacere di salutare, ha anche regalato una Barbie a questa persona, la macchina di Barbie. E quindi vedete, è un libro molto reale, perché percorre quella che è la storia di ospedali psichiatri giudiziari, e però dà anche uno spaccato di vita reale a chi forse non conosce questa realtà. Quindi un libro che sicuramente ovviamente consiglio. Per venire poi rapidamente agli ospedali psichiatri giudiziari, perché dopo di me ci saranno persone più addette ai lavori, sono psichiatri, diciamo. Noi come avvocatura ce ne occupiamo, però diciamo ci occupiamo soprattutto di quello che è il dramma carcere in generale. E quindi è chiaro che se c'è un dramma carcere, anzi, per usare delle parole istituzionali, c'è uno stato di emergenza che voi credo sappiate, dura dal 2010, dall'inizio del 2010, è stato prorogato nel 2011, ancora prorogato nel 2012. L'attuale ministro ha parlato testualmente in un'intervista di tortura in carcere, questa per carcere ordinaria. Figuriamoci poi un ospedale psichiatrico giudiziario, dove oltre questa tortura, questa illegalità, c'è anche il problema ovviamente di una persona che ha una sofferenza interiore che dovrebbe essere curato. Il 26 gennaio scorso il Senato, in sede di approvazione del decreto svuota carceri, usiamo questa brutta parola svuota carcere, che in realtà non abbiamo capito, che ha detto i lavori sanno che non svuota nulla, però c'è stato un momento importante perché è stato approvato questo emendamento marino sulla chiusura entro il 31 marzo 2013 degli OPG. Ora, questa sicuramente è una buona notizia, però è una notizia che ritengo che vada seguita, coltivata rispetto alle modalità, ai tempi, perché diciamo siamo abituati in Italia in generale e soprattutto in materia penitenziaria a avere illusioni di riforme, no? Noi pensiamo all'ordinamento penitenziario del 1975, è in buona parte inattuato, cioè, quindi stiamo parlando di moltissimi anni fa. Qui nel titolo leggiamo, il sottotitolo dice Matte Libertà, l'inganno della legge Basaglia, perché in realtà quando fu approvata la legge Basaglia poi si fu un'interruzione, insomma, forse dovevano rientrare anche quelli che all'epoca erano da poco stati chiamati ospedali psichiatrici giudiziari. In realtà la legge Basaglia prevedeva la chiusura dei manicomi, entra in vigore nel 1978, però nel 1975 con l'ordinamento penitenziario i manicomi giudiziari erano diventati ospedali psichiatrici giudiziari. Forse questo cambio di terminologia forse ha fatto sì che non sia arrivato poi, forse non li hanno più considerati manicomi, ma in realtà non era mutato nulla se non il nome, quindi insieme ai manicomi forse andavano chiusi anche i manicomi giudiziari. Poi c'è stato il decreto del Presidente del Consiglio del 1 aprile 2008 che ha, come sapete, fatto passare la sanità penitenziaria al Servizio Sanitario Nazionale, investendo le regioni. Anche lì era previsto, stiamo parlando del 2008, la chiusura degli ospedali psichiatrici giudiziari, e questo non è avvenuto. Ora siamo a un ulteriore passaggio, direi passaggio a metà, perché abbiamo avuto l'approvazione dell'emendamento solo al Senato, ora dobbiamo vedere alla Camera cosa succede. e visto i tempi che corrono, diciamo, le battaglie parlamentari, potrebbe succedere tutto. Però auguriamoci che anche la Camera approvi questo emendamento, almeno abbiamo un'ulteriore legge che ci dice che devono essere chiusi, perché diciamo questi dovrebbero essere già chiusi da prima, perché già esiste la legge per chiuderli, quindi continuano a fare leggi su leggi, mentre invece già si potrebbero chiudere. È un emendamento quasi, io ritengo, inutile. Il problema è come chiuderli, perché certo non è che da oggi a domani andiamo là, scusate, uscite fuori, qua chiudiamo tutto, siete liberi, eccetera. E quindi bisogna individuare strutture residenziali psichiatriche, eccetera. Sulla strada del come fare, da avvocato me ne spoglio, voglio dire, ci sono altre persone che sicuramente meglio di me sapranno indicare questa strada. E concludo dicendo che proprio da avvocato io credo che sia per la carcerazione ordinaria, sia per quanto riguarda gli ospedali psichiatrici giudiziari, forse bisogna cambiare il modello detentivo. Cioè bisogna pensare qui a una pena completamente diversa. Cioè la legge ci dice che la pena deve ovviamente punire, giustamente. Io per quanto mi riguarda sono per la certezza della pena. Secondo me una persona condannata a 10 anni di reclusione deve fare 10 anni di reclusione senza sconti, però deve ovviamente scontare una pena nella legalità. Tutti questi sconti in realtà sono dovuti proprio al fatto di una specie di presa di coscienza dello Stato, dice purtroppo anche in queste condizioni ti faccio un po' di sconti, sai, come quando uno vende un maglione rotto, dice guarda questo costava 100.000 lire, lo do a 70, è un saldo perché lei che è un po' rotto il maglione, insomma. Allora io credo che la pena deve essere certa, deve essere una pena giusta, e poi quello che colpisce un avvocato, e credo che deve colpire tutti gli uomini di diritto, è che ormai lo scandalo delle carceri è patrimonio comune, i media ne parlano da tempo, la televisione ha ripreso addirittura il video di Marino degli OPG, il video dei radicali sulla condizione ordinaria delle carceri, oggi è patrimonio comune, e mi meraviglio com'è che, cioè non è che mi meraviglio, lo so perché, però è uno scandalo che poi ci siano così poche persone che si ribellano rispetto a questa situazione, e soprattutto che nessuno venga punito. Cioè quello che noi abbiamo visto nel video del senatore Marino è di una gravità eccezionale. Com'è possibile che nessuno ne paga le conseguenze? E allora auguriamoci che l'opinione pubblica sia più sensibilizzata, e questo è uno degli scopi principali della nostra associazione, perché ovviamente una carcerazione migliore bisogna far comprendere a chi ci ascolta, serve anche soprattutto alle persone libere. E quindi combattere l'indifferenza e soprattutto una maggiore trasparenza della detenzione, sia quella ordinaria sia quella degli ospedali psichiatrici giudiziari. Grazie all'onorevole Ciò, un bellissimo libro.
Sì, combattere le ingiustizie, diceva Riccardo Polidoro. E io da questo punto di vista, da giornalista e da cittadino, vorrei, più da cittadino in questo momento, dare atto ai radicali di essere, come dire, sempre stati impegnati su grandi battaglie civili e in particolare adesso su questa. E infatti i piani secondo me adesso sono... con il dibattito si stanno scindendo, c'è un piano legislativo, c'è un piano politico, c'è un piano giudiziario, c'è un piano sociale. Darei per questo la parola al dottor Emilio Lupo, che come dire, non va presentato perché lo conoscete tutti. Prima gli chiedevo, da profano, così, da cronista giudiziario, che poco spesso, perché noi poco ci interessiamo purtroppo, anche noi, di queste realtà, e vedevo, scorrevo nelle pagine e anche nelle cose dette, mi domandavo, esiste ancora per esempio come strumento terapeutico l'elettroshock? È una delle cose che mi... io ancora... mi viene in mente il film Fuga di mezzanotte, che è un paradosso, no? Quando i matti, i considerati matti, li fanno girare intorno a quella fontana, no? Dice sigarette, sigarette, immagine drammatica. Quanta realtà, diciamo, e quanto medioevo c'è ancora in Italia, nelle situazioni che lei ben conosce, che voi ben conoscete, che frequentate dall'interno, e quali sono, come dire, al di là dell'esempio dell'elettroshock, che però è un esempio, come dire, drammatico, così drammaticamente vero, da riformare. Emilio Lupo.
Io voglio innanzitutto ringraziare per questa domanda. Anch'io, come Riccardo, cercherò di essere molto breve perché credo che bisogna lasciare poi la parola al dibattito. Mi fermo un attimo sulla richiesta che mi faceva Grimaldi. Lui mi chiedeva se si fanno ancora gli elettroshock. Io gli rispondevo che c'è una circolare di moltissimi anni fa, meno 15, dell'allora ministro della Sanità Bindi, che fra virgolette normava le modalità per fare l'elettroshock, che, come dire, si può fare in un unico caso al mondo, peraltro rarissimo, e soprattutto la Bindi, questo lo dico insomma per cronaca, aveva indicato una metodologia per cui la richiesta dell'elettroshock lo doveva fare un'equipe di un dipartimento diverso da dove viveva il paziente. Bisognava studiare tutta la storia clinica di questo paziente. Insomma, credo che l'idea era quella di dimostrare come non, diciamo, quelli che come noi avversano per motivi complessi l'elettroshock, ma quello che la letteratura internazionale ha dimostrato, non solo che sono inutili, ma che sono assai dannosi, che, come dire, del cui beneficio credo che sia assolutamente impossibile parlare in tutte le forme, da quelle maniacali alle altre. Per cui, per ritornare a quelli che Basaglia avrebbe detto crimini di pace, questo è uno di quei crimini di pace che in alcune realtà, soprattutto private, vengono ancora purtroppo mantenute. Io vorrei dire due cose brevemente. Una, che il limite, per esempio, io ho avuto una certa reticenza quando è venuto fuori l'idea del governo Monti rispetto alla dizione governo tecnico, perché, diciamo, fra tecnico, essendo tecnico fra virgolette, temo molto i tecnici quando questi non sono abituati ad oltrepassare il loro specifico. Cerco di contestualizzare che cosa voglio dire. Il problema del superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, come il superamento di qualsiasi istituzione totale, che possono essere i centri per gli immigrati, una volta i brefotrofi, oppure gli istituti per anziani, sono sempre gli stessi, che le regole di vita delle persone le dettano i tecnici e non i bisogni delle persone. Questo è uno dei motivi per cui vive l'ospedale psichiatrico giudiziario, che, e io voglio esserci nella contraddizione del mio ruolo, di essere uno che prova a contribuire a progetti di liberazione, ma nello stesso tempo a tutelare quelli che da soli non ce la fanno. E voglio, come dire, arrivare al libro di stasera. Voglio dire innanzitutto una cosa: il libro di Maria Antonietta è scritto bene, che è, come dire, rispetto anche al mondo, alla classe politica, non è sempre una cosa a cui siamo stati abituati. I termini, gli aggettivi, e poi è un libro diretto, no? Dice le cose come stanno, e lo dice raccontando le storie che sono, secondo me, l'anima dei problemi e sono anche parte della soluzione dei problemi. Come dire, la bellezza di questo libro sta in questa cosa che io accennavo, ma anche nel fatto che Maria Antonietta, come dire, mette sul tavolo la giovane psichiatra che arriva e fa il suo lavoro e dice, a cui è stato detto, chissà quando resisti. Il secondino, la guardia penitenziaria che fa turni massacranti e quindi diciamo svela un altro mondo e per non parlare poi dei pazienti, delle storie di, credo si chiami Lucy, e delle storie di quel altro giovane paziente di 186 kg. Cioè, questo dimostra che i tecnici e la società in genere ingessano le risposte, cioè dov'è la pericolosità sociale di un giovane con un ritardo di base che pesa 186 kg, che vuol dire che avrà problemi di metabolismo gravi, severi, no? Quello era il posto? No, lo dico perché temo che se noi ci facciamo prendere dalla foga della chiusura, e in questo voglio essere chiaro, una delle prime cose, Maria Antonietta lo ricordava anche nel libro, che noi abbiamo detto come Psichiatri Democratici, bisogna definire quando si chiudono gli ospedali giudiziari. Sapendo però, provando a stare coi piedi per terra, che qui incomincia un percorso, non è che finisce il percorso degli ospedali psichiatrici giudiziari, perché adesso incomincerà il, come dire, l'impegno per creare risposte multiple a bisogni multipli. Invece quello che solitamente il mondo degli esperti e dei tecnici è quello di dare risposte più o meno omogenee che non vanno bene perché non rispondono ai bisogni delle persone, perché le necessità delle persone sono molteplici, assolutamente diversificate. L'altra cosa cui che volevo dire, che sulla quale avrei piacere potessimo confrontarci, e che bisogna assolutamente pensare che bisogna fare un percorso di tipo amministrativo. Che cosa voglio dire? Ne parlavo prima dell'incontro con Maria Antonietta. Noi diciamo che la conferenza Stato-Regioni, e individuiamo il presidente della conferenza Stato-Regioni, ovvero il presidente Errani, che deve essere il fulcro della chiusura degli OPG. Perché temiamo che se non ci sono i fondi sicuri, se non c'è il personale adeguato e formato, se non ci sono le risorse economiche per le strutture differenziate, sì, è scritto che bisogna fare delle case famiglia come abbiamo fatto quelle della chiusura dei manicomi, però dobbiamo anche pensare a strutture che possono essere gruppi appartamento, case supportate o cose magari dove l'attenzione, il numero del personale deve essere in più perché ci sono persone a cui dobbiamo dare maggiore attenzione. Però se non c'è qualcuno che coordina tutto questo e mette sulla stessa linea la Calabria e la Campania, l'Emilia Romagna e il Veneto, ci sarà assolutamente una dispersione. Quello che io temo è che se si blocca una realtà, si bloccano anche le altre cinque realtà degli ospedali psichiatrici giudiziari. Quindi io non faccio una questione tecnica, io credo che il problema sia quello di fare in modo che questa necessità di tipo burocratico-amministrativo, ma se volete, perché abbiamo fatto l'esperienza della chiusura degli ospedali normali, degli ospedali, dei manicomi del dopo Basaglia, no? Dei manicomi nelle nostre città. C'è bisogno di qualcuno che coordini tutto, che diventa, come dire, lo specchio del progetto di dismissione, e dove, come dire, chi resta indietro o chi vuole restare indietro, insomma, viene immediatamente evidenziato. L'ultima cosa per mantenere questo impegno di essere brevi. Io concordo con l'analisi che faceva Riccardo che una cosa importante che c'è stato l'emendamento all'interno del cosiddetto svuota carceri, ma per un motivo che io oserei dire politico, cioè il Senato della nostra Repubblica ha detto che gli ospedali psichiatrici giudiziari vanno chiusi. Questo non mi sembra una cosa assolutamente secondaria, mi sembra anche questo un buon inizio di programma. E in questa ottica io vorrei dire che a noi va bene questa idea di chiudere gli ospedali psichiatrici giudiziari. Noi diciamo presto e bene, presto perché vanno chiusi presto, bene perché questo processo va governato, va assolutamente governato, altrimenti credo che si bloccherà, ci saranno periodi durissimi per, soprattutto per i pazienti e per le loro famiglie, per gli operatori democratici, per i politici che come Maria Antonietta si sono spesi e si spendono per portare avanti questo progetto. Però, diciamo, vorrei approfittare della presenza del Presidente Esposito, di Riccardo, dei direttori degli OPG, della garante dei detenuti, del giudice Vecchione, per dire che un'altra cosa dobbiamo fare a nostro parere. Bisogna incominciare a discutere di un'altra cosa che non sta assolutamente diciamo né in cielo né in terra, quella della misura di sicurezza per pericolosità sociale da infermità mentale. È una cosa sulla quale dobbiamo mettere mano contestualmente a questo progetto. Io non vorrei sembrarvi più ingenuo di quanto sicuramente sono, so bene che questo non avverrà contestualmente, so bene però che dobbiamo incominciarne a parlare, perché questo, soprattutto per il giorno dopo di cui saranno stati dimessi tutti i pazienti, è un problema che ci interesserà, come dovremmo avere il coraggio di incominciare a parlare del tema della imputabilità, inimputabilità per infermità mentale. Voglio veramente, fuori dagli schemi, ringraziare Maria Antonietta perché mette tante persone, spesso sole. Grimaldi ricordava del lavoro duro di Riccardo, no? Sul quale noi torniamo, perché sono queste testimonianze operative, cioè sono gente comune, professionisti che stanno lì e che non solo portano avanti la loro idea, ma provano a coinvolgere la società sulla vita delle persone. Io leggevo in un banner stamattina, come tutti quanti facendo lo zapping, che c'era scritto c'erano 25 persone in una cella, ma non so se erano lì perché volevano fare il Guinness dei primati, però insomma era un Guinness abbastanza pesante, una cosa che ci deve fare assolutamente riflettere e capire che appunto siamo contenti che si incomincia a voltare pagina, che si può chiudere una brutta pagina della nostra storia contemporanea, ma rimaniamo coi piedi per terra, noi incominciamo questo percorso. Però credo che la platea di stasera ci dà tanto conforto, no? Grazie.
Un'altra pagina.
Storia di Vito. Una vita dentro l'OPG. Era entrato nel manicomio criminale di Napoli, allora si chiamava così, a 17 anni. Ne è uscito 50 anni dopo, e solo perché nel 2003 l'allora Presidente della Repubblica, Carlo Azeglio Ciampi, lo aveva graziato. Vito può essere preso come l'emblema della devastante solitudine di chi ha trascorso e trascorre una vita intera in un ospedale psichiatrico giudiziario. La libertà di Vito l'ha conosciuta soltanto per 3 anni prima di morire, nel 2006, all'età di 79 anni, affidato alle cure dei sanitari di un centro ASL di Salerno. Vito era stato condannato all'ergastolo per aver ucciso il padre, con il quale aveva un rapporto conflittuale negli anni 50. Il giorno del delitto, a scatenare la furia di Vito, come emerge dalle carte processuali, fu la banale accusa di vendere in proprio l'olio prodotto nel fondo di famiglia. Quel giorno Vito decide di saldare tutti i conti. Aspetta che torni dal bar, dove ha giocato a carte con gli amici. Quando l'uomo entra in casa ubriaco come sempre, Vito lo aggredisce alle spalle con l'accetta che usa per tagliare la legna. Lo uccide e poi si libera del corpo gettandolo in un dirupo. Confessa il delitto e durante il processo emerge una lunga storia fatta di pestaggi, litigi e violenze di cui Vito è stato vittima per anni. I giudici però sono inflessibili e condannano il ragazzo al massimo della pena. Rinchiuso in carcere dopo qualche anno a causa dei disturbi mentali che manifesta con sempre maggiore frequenza, Vito viene trasferito in una struttura psichiatrica giudiziaria, incapace di intendere e volere, pericoloso per sé e per gli altri, la presumibile motivazione. Una cosa è sicura, fuori nessuno vuole Vito, nessuno si cura di lui, e lui non ha neppure di che pagarsi un avvocato che lo difenda. Così, mentre la cosiddetta legge Basaglia cancella i manicomi normali, lui resta chiuso nell'OPG. Un calvario che dura fino a quando i medici non ne chiedono la grazia e il caso non arriva sulla scrivania del ministro della giustizia Roberto Castelli, che dopo aver esaminato il caso inoltre la richiesta al capo dello Stato. In mezzo secolo di permanenza nell'OPG di Napoli, Vito ha scandito le sue giornate con immutabile ripetitività. Sveglia, colazione, rifacimento del letto bullonato al pavimento per evitare che possa diventare uno strumento di autolesionismo, attesa del pranzo, poi la cena, poi a letto, e così ogni giorno, all'infinito. Vito ha sempre mangiato da solo, in cella, seduto sulla sua branda, con le mani seduto per terra nelle stagioni calde, senza mai poter usare coltello e forchetta, solo, per tutta la vita. Quando dopo mezzo secolo è arrivato quell'atto di grazia che a 76 anni lo ha fatto uscire dall'esilio dei dimenticati, Vito non era certo preparato alla libertà. Libertà per lui era una parola priva di senso. Viene così affidato all'ASL di Salerno e lì vive gli ultimi anni della sua vita.
Grazie, anche perché, come mi ricordava il dottore Lupo, questa è una storia che fu messa in luce da un collega del Mattino. Come dire, io rabbrividisco anche un po' nel pensare che si debba arrivare 50 anni dopo in un caso del genere, consentitemi di dirlo, con l'intervento di un ministro leghista, peraltro, della giustizia, a dover liberare un uomo, come dire, una persona sfortunata così del sud per di più. E qui entra in gioco la magistratura, nel senso, è possibile, Presidente Esposito, che in un sistema di garanzie, di filtri, si possa arrivare a casi limiti del genere? Prima domanda. Seconda domanda. Io conosco personalmente il Presidente Esposito, come lo conosce bene credo anche Riccardo Providoro, è persona dotata di grande equilibrio e quindi persona giusta al posto giusto, e non sempre succede questo nella, come dire, nei ruoli apicali, questo lo dico io. Però come dire, qual è l'approccio oggi vostro? Di voi magistrati in un ruolo così delicato rispetto a questioni tanto delicate? Sono due domande che
sì. Ce la facciamo? Sì, come senza dubbio. Perfetto. Mi avvicino un po' così. No, se no poi si stacca tutto e fallisce l'obiettivo. Dunque, innanzitutto ringraziamento non soltanto formale ma sentito per questa iniziativa, ringraziamento all'autrice di questo volume che indubbiamente ha dato, se va meglio così, dicevo ringraziamento non soltanto formale ma sentito a tutti voi che siete intervenuti, a voi che mi avete invitato e all'autrice di questo volume che indubbiamente costituisce un contributo alla riforma in atto sugli ospedali psichiatrici. Penso di sì, questo libro è stato stampato nel giugno 2011, Adesso il Senato della Repubblica il 25 gennaio 2012, quindi poco più di 6 mesi, ha approvato questa modifica o questo emendamento additivo al decreto legge 211 del 2011 che segna la data di chiusura degli ospedali psichiatrici, ma questo emendamento non è importante soltanto perché segna la data di chiusura che già era stata fissata in precedenti atti normativi, ma per un motivo ancora più specifico che, se mi consentito, desidero mettere in evidenza prima di rispondere alla domanda che mi è stata posta. Io condivido quello che è stato detto sia dall'avvocato Polidoro sia dal dottor Lupo, e non si può non condividere perché entrambi hanno posto l'accento su problemi scottanti e attuali, ma forse io pecco sempre di ottimismo e guai, lo dico a me stesso, se nell'esercizio quotidiano di questa attività non ci fosse una dose di ottimismo, una dose di ottimismo ragionata, meditata, fondata, non un'illusione fondata sulle nuvole, ma una dose di ottimismo è utile. Io voglio un po', non dico storicizzare il problema degli OPG, il problema dei manicomi. Indubbiamente oggi viviamo una situazione non accettabile, ma non dimentichiamo, con questo non voglio giustificare, non è un alibi, voglio fare un po' una visione storicistica. Siamo partiti dal 1907, la vecchia legge sui manicomi, che aveva basi scientifiche diverse dalla psichiatria di oggi, quindi la legge ha subito delle modifiche a seguito anche di mutate concezioni scientifiche di psichiatria. La legge del 1904 sbatteva le porte, chiudeva i cancelli senza nessuna possibilità di discussione. Poi c'è stata la legge Gozzini, già ha fatto cadere quella presunzione di pericolosità sociale e ha eliminato il limite minimo per l'applicazione delle misure di sicurezza, demandando al magistrato, al giudice, il compito di accertare in concreto l'esistenza della pericolosità sociale. E questo è stato un passo avanti sulla tutela dei diritti delle fasce deboli della società. Adesso la abolizione degli OPG, l'impegno dei magistrati, e qua forse rispondo anche in via mediata alla domanda che lei mi ha posto e mi ricollega a quello che diceva l'avvocato Polidoro. Innanzitutto dico, il contributo che danno gli avvocati non è minimamente sospetto, nel modo più assoluto. Lei diceva no, il contributo che dà l'impegno dell'avvocato può essere visto nell'opinione pubblica. No, invece, perché al mio sommesso avviso l'impegno dell'avvocato è espressione di una cultura. E l'avvocato per definizione ha il compito della difesa. Guai l'avvocato che teme, e non è il caso ovviamente dell'avvocato Polidoro, che teme l'opinione pubblica, il giudizio negativo. La difesa, l'avvocato è un elemento essenziale nella dialettica giudiziaria, sia esso il processo di prevenzione, di sicurezza, o il processo di cognizione o di sorveglianza. Quindi l'avvocato deve, mi scusi se dico deve, scavare nelle norme tutti gli spazi a tutela della libertà dei cittadini. E possiamo dire con orgoglio che io non sono avvocato, vorrei essere avvocato ma non lo sono, dicevo con orgoglio che l'avvocatura napoletana si è sempre distinta nella tutela dei diritti civili del cittadino. Questo è un dato di fatto. L'Associazione Nazionale Magistrati, veda, le cose non nascono all'improvviso. Le leggi vengono approvate nel momento in cui ricevono adesione nell'opinione pubblica. Oggi la magistratura associata sta dedicando più attenzione a questo problema. Ed è di pochi giorni fa l'incontro che abbiamo avuto nel Tribunale di Sorveglianza con alcuni candidati alle prossime elezioni del CDC. Non dico di quale gruppo, ovviamente, per non fare, ma espressione dell'associazione. E hanno posto l'accento su questo problema. Questa è la dimostrazione di un'innovazione, di un impegno culturale crescente. Anche i singoli magistrati di sorveglianza hanno utilizzato gli spazi che la normativa consente e non possiamo sottovalutare l'impegno della magistratura di sorveglianza nella utilizzazione dell'articolo 35 della legge penitenziaria, della legge 354 del 75, insieme con l'articolo 69. Se oggi il detenuto può rivolgere e pretendere ed ottenere un provvedimento del giudice in tema di assegnazione a da parte dell'amministrazione penitenziaria a un istituto penitenziario piuttosto che ad un altro, lo si deve. Non abbiamo fatto niente di eccezionale, abbiamo fatto metà del nostro dovere, ma dico lo si deve all'attività giudiziaria svolta dalla magistratura di sorveglianza, che ha sollevato la questione di costituzionalità di quell'articolo del combinato disposto dell'articolo 35 e dell'articolo 69. La Corte Costituzionale ha recepito, ha dichiarato illegittima quella norma, e quindi prima il detenuto era lasciato in balia dell'amministrazione penitenziaria per quanto concerne la sua assegnazione a un istituto piuttosto che ad un altro. Oggi, con l'attuazione di questa norma, il detenuto ha una posizione, qua si discute, di diritto soggettivo o di interesse legittimo, non lo so, nel senso che non prendo posizione in questa sede su questo argomento, ma una posizione giuridicamente rilevante e come tale tutelabile davanti al giudice. Col processo, rispetto del contraddittorio, garanzia della difesa, impugnabilità in Cassazione e via di seguito. Obbligo, e qua lo dico, sia come cittadino sia come magistrato, obbligo dell'amministrazione penitenziaria di adeguarsi alle indicazioni della decisione del giudice. E lo dico in base ai principi generali dell'ordinamento, in base alla legge abolitrice del contenzioso amministrativo. Tutte le autorità amministrative devono uniformarsi alla decisione del giudice per quanto concerne il caso deciso. Quindi è vero che non è detto specificamente nella legge sull'ordinamento penitenziario, ma secondo me non c'è bisogno di usare il metodo dell'analogia. L'analogia presuppone una lacuna normativa. Secondo me in questo caso lacuna normativa non esiste, perché esiste questo principio generale della legge abolitrice del contenzioso amministrativo, la legge del 1865, secondo il quale tutte le autorità amministrative devono uniformarsi. Le modalità le scelga la pubblica amministrazione, ma deve, quello che conta è il principio, il dictum del contenuto in una decisione del giudice diventata definitiva deve essere osservato dall'amministrazione penitenziaria, come da tutte le autorità amministrative. È il principio della divisione dei poteri, è il principio che sancisce, non per vanità, la supremazia della decisione del giudice sull'attività amministrativa. A garanzia di chi? A garanzia dei cittadini. Il principio della divisione dei poteri, la funzione giudiziaria è a garanzia del cittadino, del singolo, contro il potere costituito nell'ambito della legalità. Quindi l'impegno c'è stato. È chiaro, con questo non voglio dire i problemi sono risolti, tutt'altro, i problemi esistono, questi episodi che sono magistralmente elencati nel libro esistono e sono l'aspetto patologico. Di chi è la responsabilità? Di tutti, anche mia, anche vostra, non vi offendete, di tutti, perché quando qualcosa in una società non va bene, ognuno di noi ha la sua quota di responsabilità. La responsabilità degli addetti ai lavori evidentemente è più elevata, è più intensa, ma ognuno di noi ha la sua quota di responsabilità, sia pure di natura omissiva nel non aver preventivamente e tempestivamente e incisivamente denunciato alcune situazioni. Dicevo dell'ottimismo, perché questa legge contiene qualcosa di nuovo, questo emendamento additivo contiene qualcosa di nuovo rispetto ai vecchi proclami, stabilisce che un principio che condivido in pieno, principio che gli ospedali psichiatrici giudiziari devono essere chiusi, ma il soggetto, il malato, il paziente deve essere affidato al medico, e lo dice questo il comma 3 terza terra aggiunto al suo comma terzo, dice la gestione esclusiva sanitaria all'interno di queste nuove strutture. Chiamiamole come volete, il nome non mi interessa sotto alcuni aspetti, mi interessa il contenuto. La gestione deve essere esclusivamente sanitaria. E in questo senso il sottotitolo, l'inganno della legge Basaglia, in questo senso si supera il sottotitolo, a mio sommesso avviso, perché sia i manicomi provinciali, cosiddetti civili, sia i manicomi giudiziari hanno avuto una comune matrice ideologica, una comune matrice psichiatrica sulla base scientifica della psichiatria. Il malato mentale è un malato irrecuperabile, un malato che tutto sommato deve essere chiuso, isolato, escluso dalla comunità per la tutela della collettività. Oggi invece la scienza psichiatrica ha cambiato impostazione. Il malato psichiatrico, il disturbato mentale può e deve essere recuperato alla società, con il coinvolgimento della società esterna, dei servizi di Dipartimento di Salute Mentale, con l'intervento, l'aiuto, la partecipazione della famiglia e via di seguito. Quindi, dicevo, sia i manicomi giudiziari che i manicomi civili hanno avuto una comune matrice, ma poi hanno avuto un destino diverso. Nel 1978, con la legge 180, i manicomi civili hanno avuto estinzione, sono andati a finire su un binario morto. Invece, ecco, il tradimento o l'inganno della legge Basaglia, gli OPG sono rimasti in piedi. Oggi forse si consuma o si elimina questo inganno, se si fa in modo che la gestione sanitaria all'interno di queste strutture sia esclusivamente sanitaria. E questo è poi l'obiettivo che già è stato elencato, indicato nel momento in cui si faceva cenno al mutamento della disciplina in tema di imputabilità. Io vorrei dire una cosa, ma più che come cittadino che come giudice. Nel momento in cui il soggetto che ha commesso un delitto viene prosciolto per difetto di imputabilità, e l'imputabilità nel sistema attuale del codice penale è il presupposto per l'applicazione della pena, questo soggetto deve uscire dal circuito giudiziario, dal circuito penale. Manca l'imputabilità, basta, non può avere più conto aperto con la giustizia, a differenza del soggetto imputabile che viene sottoposto a pena, ma è titolare non più di un debito, consentitemi forse il paradosso, ma di un credito nei confronti della società, il credito alla tutela della sua salute, salute anche psichica. E qui mi collego all'articolo 32 della Costituzione, dove la salute è tutelata come diritto fondamentale dell'individuo, ma anche come interesse della collettività. Allora non vedo questo antagonismo tra la sicurezza della collettività e la libertà dei matti, dei cosiddetti matti, ma vedo piuttosto una possibilità di sintonia e di cooperazione, perché la tutela della salute, la tutela del disturbato mentale, la tutela del disturbato mentale si risolve in tutela della collettività, in maggiore sicurezza della collettività. Ecco la sanitarizzazione non diciamo più OPG che non esistono, ma degli ospedali. Quindi anche colui che ha commesso un delitto ed è stato dichiarato incapace di intendere o di volere ha diritto alla tutela della sua salute, così come ha diritto alla tutela della sua salute il soggetto affetto dallo stesso disturbo ma che non ha commesso ancora un delitto. Io direi proprio di superare questa antinomia, ma sono osservazioni e opinioni che espongo non in qualità di magistrato ma in qualità di cittadino di questa società democratica dove ognuno ha la facoltà, anzi il dovere, di manifestare le proprie opinioni. Le famiglie delle vittime, senza dubbio, esatto. Le famiglie delle vittime, penso di aver dato implicito, anzi le sono grato. No, e mi scusi. Lei ha detto tante cose. Ma mi scusi, se mi consente, io le dico. No, io stavo dicendo una cosa. Le sono grato per questo. Stavo dicendo, se non mi consentite. Ecco, non di questa domanda, di questa precisazione, perché ho detto, penso di aver detto implicitamente e in nuce, quando dicevo della tutela della collettività conseguente, le chiedo scusa, mi consente, è un'opinione mia, discutibile come tutte le opinioni di questo mondo, rispettabile forse in eguale misura delle altre opinioni. Dicevo questo, la tutela della collettività, la tutela della salute, la terapia della salute, del disturbo mentale del soggetto è in funzione non solo del singolo individuo, ma anche della collettività. Perciò ho posto in evidenza, in collegamento, il diritto alla salute come interesse della collettività. E ho detto, se il soggetto viene curato bene, in modo che non diventa innocuo, mi scusi un momento, voglio completare il concetto. Eh sì, ma io non mi sono allontanato, sono pronto a tutte le domande, se però mi fa completare il discorso, può darsi che completando le cose, il mio discorso, risponda anche a quello che lei mi sta chiedendo. Dicevo, curando bene il disturbo mentale, difendiamo la società. Questa è la mia opinione. Che poi mi si dica, ma la famiglia della vittima non ha la soddisfazione di vedere punito questo soggetto, non è un altro concetto. Se noi partiamo, e ho detto secondo la normativa vigente, il soggetto non imputabile non può essere assoggettato a pena, allora qui cambiate la legge, è un altro discorso. Per l'applicazione della pena, secondo il codice penale vigente, è indispensabile l'accertamento della imputabilità. In mancanza della imputabilità, cioè in presenza di mancanza di capacità di intendere o di volere, la pena non può essere inflitta dal giudice. Questo è lo stato della normativa. Allora dico, se questo è lo stato della normativa, noi la società, la parte offesa, la famiglia della vittima, la possiamo tutelare in prospettiva per il futuro, cioè sottoponendo ad un'adeguata terapia questo soggetto e logicamente rimettendolo in circolazione soltanto quando abbiamo la certezza della sua guarigione. Certezza che in questo campo, lo dobbiamo dire, assoluta non c'è. Poi più che io in queste cose sono gli psichiatri che possono dare una risposta più sufficiente, più convincente e più... Sì, ma sono d'accordo con lei, le domande sono utilissime. Lo so, il problema della pericolosità sociale qual è? È di prevedere se il soggetto in futuro commetterà nuovi illeciti. È un concetto probabilistico, è un giudizio diagnostico e come tutti i giudizi probabilistici non hanno mai una certezza assoluta, come del resto in tutte le cose umane. Di assoluto c'è il fatto già commesso, è quello sì, è perché c'è il fatto storico già commesso, ha ucciso una persona, ha commesso un'estorsione, ha spacciato stupefacenti, è un dato storico incontestabile. Se domani ripete o meno azioni quel soggetto azioni delittuose, nessuno di noi lo può sapere. Però nel momento in cui si emette un giudizio prognostico bisogna essere, e questo lo dico a me come giudice, molto responsabili, molto attenti nella valutazione degli elementi oggettivi. Fare bene le indagini, approfondire, valutare, ma con la consapevolezza che il giudizio probabilistico, come in effetti poi tutti i giudizi umani, presenta un margine di incertezza e di alea. Questo sì, questo è, non posso negarlo.
Io credo. Grazie innanzitutto, perché era una domanda, credo, più che legittima. E ora, per dare anche un po' il tempo, stringiamo un attimo gli interventi. Dottor Starace, le faccio una domanda forse da sparigliante rispetto a, come dire, alle sue competenze. Se lei fosse legislatore, come la cambierebbe questa legge?
Io coglierei alcuni degli spunti che sono inseriti nel volume che Maria Antonietta Coscioni ci ha regalato per una appropriata riflessione. Tenendo conto, si è molto parlato del come cambiare le cose, mi pare Morin fosse a dire che per cambiare le cose bisogna cambiare innanzitutto le nostre menti, che sono quelle che concettualizzano le cose. Allora io inizierei, come dire, a ridistribuire quelle che prima il giudice ha assegnato un po' a pioggia responsabilità rispetto a un tema che è appunto quello descritto in Matti in libertà. E partirei da una delle frasi che è stata citata nel reading iniziale. C'era qualcuno che era coinvolto nelle attività assistenziali in queste strutture che ha una precisa domanda, diceva: beh, che vuole, si fa quel che si può. Ecco, se noi incominciassimo invece che a rispondere si fa quel che si può, si fa quel che si deve, e poi accada quello che può, naturalmente, perché non abbiamo il senso d'onnipotenza che ci consente di prevedere che il nostro impegno raggiunga un risultato, ma la certezza di fare quello che dobbiamo, e beh, già questo io ho l'impressione possa essere utile a quanti come noi lavorano nel settore sanitario, a quanti hanno lavorato e continuano a lavorare negli ospedali psichiatrici giudiziari, a quanti nella magistratura hanno tollerato i cosiddetti ergastoli bianchi, riporto dei testi di audizioni parlamentari nei quali questi magistrati dicevano: bah, ma cosa volete, non sapete che esistono gli ergastoli bianchi, come se non dipendessero dalla propria diretta responsabilità di mettere in mora un dipartimento di salute mentale che non si prendeva carico come doveva per norma e per legge dei pazienti che dovevano essere rimessi sul territorio per verificare la sussistenza o meno della pericolosità sociale. Allora, io ecco, penso che occorra superare l'ospedale psichiatrico giudiziario e anzi la psichiatria forense, no? La psicopatologia forense si offre a questa area grigia nella quale poi ci sta bene tutto e il contrario di tutto. Allora noi dobbiamo provare, anche con l'aiuto dei dati, delle norme, delle informazioni, delle storie che sono riportate in questo libro, a fare luce in questo grigiore nel quale tutto si accomuna e pare che tutto e il contrario di tutto siano la stessa cosa. Ecco, questo è uno strumento, io lo considero uno strumento, sono a questa presentazione anche per suggerirne la lettura da parte di chi non l'avesse ancora fatto, penso che questo sia uno dei nostri compiti qui stasera, perché può essere un punto di partenza per, a partire dai presenti, ma da quelli che raccoglieranno questo suggerimento, per evitare di fare anche di questo argomento una chiacchiera da bar, come purtroppo in questo paese che ha perso la capacità di intelligere delle questioni si continua a fare, come se stessimo parlando di ospedale psichiatrico giudiziario alla stregua del risultato dell'ultima partita che il Napoli ha giocato. E mi piace citare a sostegno di questa tesi un'affermazione fatta da Adriano Sofri qualche mese fa, sempre su questo tema. Lui diceva, parlando di quello che avrebbero potuto fare, e forse qualcuno ha fatto, qualcuno non ha fatto, delle persone che sono coinvolte in quest'ambito da tutti i punti di vista, sanitario, amministrativo, giudiziario, lui diceva: beh, sarebbe come chiedere a una persona formata nelle migliori scuole di scienze del territorio, di ecologia ad Harvard, di mettere e di risolvere il problema della monnezza a Napoli. Fece proprio questo esempio e lo fece diversi mesi fa. Del tutto recentemente leggo, purtroppo non partecipo più direttamente alle vicende di questa città, ma leggo che qualcuno che era stato scelto perché era bravo, perché aveva queste competenze, eccetera, a un certo punto ha deciso di fare quello che doveva e non quello che poteva. Cioè, rispetto anche a una, come dire, a un contesto, io mi attengo alle notizie che ho letto dai giornali, a un contesto che non gli consentiva di operare come doveva, ha deciso di fare un passo indietro, il che è una ipotesi che potrebbe essere presa in considerazione. Ma ripeto, sulla questione del grigiore che la psicopatologia forense ci offre, alcuni spunti, in particolare quelli delle storie delle persone così con tale densità emotiva narrate da Maria Antonietta in questo volume, beh, dovrebbero spingere qualcuno a chiedersi: ma questa scienza che pretende di definirsi tale, della psicopatologia forense, ha veramente le caratteristiche che noi pretendiamo una scienza debba possedere per consentirci di assumere delle decisioni che hanno un peso così grave e gravoso nei confronti di singoli individui, ma anche della comunità e della collettività nel suo complesso? E voglio citarvi una posizione che è stata in parte introdotta dall'intervento di Emilio Lupo. Siamo proprio convinti che non procedere perché non ci sono gli estremi di imputabilità per vizio mentale, siamo proprio convinti che sia questo il modo per rendere le persone che hanno un disturbo psichiatrico, un disagio psichico, renderle partecipi dalla medesima comunità alla quale appartengono? O forse non è un ulteriore modo per metterle, sia pure in maniera vantaggiosa da questo punto di vista, da parte in una corsia preferenziale che poi diventa un girone d'inferno come gli ospedali psichiatrici sono diventati? Io rifletterei e raccoglierei molto questa sollecitazione che prima Emilio ci rivolgeva, rifletterei su questi aspetti. Proprio oggi, in cui le scelte e le decisioni in sanità pubblica non possono non essere basate sulle evidenze, io ho l'impressione che una disciplina come la psicopatologia forense debba confrontarsi con criteri e metodi che finora le sono stati sconosciuti. L'ultimo punto è quello sull'apertura di un percorso. E anche qui sono assolutamente consapevole che se, come questo volume come dire, lascia intendere, si apre una nuova stagione per affrontare il tema delle persone con disturbi psichiatrici autori di reato, perché mi pare che questa sia la definizione più coerente dal punto di vista proprio in italiano, diciamo, se si apre una nuova stagione, ebbene dobbiamo essere pronti ad affrontare questa stagione, qui allora a questo punto colgo la sollecitazione del moderatore, ad affrontarla con gli strumenti che sappiamo essere operativi, appropriati, prendendo spunto da quei contesti, da quelle realtà nei quali questi strumenti sono stati utilizzati. Ora io vedo in sala il mio amico Michele Pennino, che so che si dedica anima e corpo alla gestione dell'ospedale psichiatrico di Napoli, e non so se è da solo, se è con due colleghi, con tre colleghi, no, dico a lavorare lì, da due colleghi, ecco. Così, tanto per intenderci, a parità di persone presenti in ospedale psichiatrico giudiziario, a Reggio Emilia, oltre a chi coordina, sono stati di recente assunti 9 psichiatri a tempo pieno. Ci sono 4 unità di personale psicologo. Ci sono tutti i colleghi dei dipartimenti, compreso il mio, che quotidianamente verificano le condizioni dei pazienti a loro incarico presso la struttura. Allora, queste non sono non sono cose secondarie, questa è l'espressione concreta del voler trasformare in quello che si deve fare in cose fatte, non vediamo cosa si può, arrangiamoci eccetera, perché fin quando continueremo ad arrangiarci, questa situazione, così come le città che a questa arte dell'arrangiarsi fanno riferimento, staranno sempre in una situazione poco invidiabile. Non do altri ulteriori elementi, mi piace citare uno solo, che poi è quel piccolo numero che si legge sui fogli di Excel in basso a destra. Se quel piccolo numero non sarà specificato adeguatamente, sarà scritto in nero, non in rosso, qualsiasi riforma, qualsiasi rivoluzione, qualsiasi movimento culturale non avrà speranze di sopravvivere.
Il dibattito lo facciamo, dobbiamo, ma noi dobbiamo dare spazio all'autrice. Siamo qua per presentare il libro, cioè mi sembra anche per una questione. Sì. Vuole rispondere? Ma io non lo so, la sua è un'interpretazione. No, lei parla di buonismo e non lo so. Vabbè, legittimo. Lei per la soluzione finale. Va bene, io non so se possiamo confluire. No. Tanto è una legittima. Dunque, allora, io all'autrice vorrei, vi chiedo scusa. Microfono. Erano molte le domande che avrei voluto sollecitare a Maria Antonietta, però considerate che qui l'orario di chiusura tra un po' incombe e considerate la possibilità di poter dare a tutti la possibilità di fare delle domande, sintetizzerò. Allora, innanzitutto l'Italia in Europa a che punto è? Siamo il fanalino di coda, ho visto che c'è una comparazione anche di situazioni di diritti in Spagna, in Germania, e quindi a che punto siamo? Seconda cosa, anche rispetto al livello politico di discussione che c'è, ce la faremo a vedere la chiusura di questi benedetti OPG e quando? E un'ultima domanda, che poi le sintetizza tutte, soprattutto anche rispetto all'ultimo intervento che mi è molto piaciuto del dottor Starace. Ce la faremo a vedere la luce alla fine di questo tunnel? Cioè, io, come dire, mi fa molto male vedere, nel 2012 che ci siano ancora degli agenti, se ho ben capito, di polizia penitenziaria, no? Non voglio nemmeno dire assistenti medici, assistenti sociali, specialisti. È possibile che, un Parlamento sia così disattento a situazioni umane così drammaticamente, dietro l'angolo? Perché poi credo che questo sia un problema affatto, non è una malattia rara. Troppe domande, comunque
sì.
Risponderai come credi.
Lascio agli atti Matti in libertà per rispondere a tutte queste domande, un po' utilizzando il linguaggio che usiamo in aula alla Camera. Ma parto da una situazione che è quella attuale. Si parla in qualche modo di vittoria sugli ospedali psichiatrici giudiziari. Beh, io non sono molto ottimista, dico questo perché il lavoro e lo spirito che mi ha animato durante la stesura di questo libro mi ha portato al convincimento che se non c'è davvero una volontà politica a tutti i livelli istituzionali, la situazione non cambia e non cambia neanche con l'approvazione di questo emendamento. Questo emendamento, in questa discussione di questo testo di legge sul cosiddetto svuota carceri, non è un punto d'inizio, cioè è storia vecchia, cioè è storia antica. Sicuramente come aspetto positivo c'è una data, il 31 marzo 2013. Allora, l'impressione che una data certa in qualche modo ci conforta, però poi da questo momento dobbiamo attivarci per concretizzare quanto già è stato scritto nel decreto, nel DPCM del 2008, quanto è stato già scritto nelle successive quattro conferenze unificate che sono state approvate, cioè c'è stato un dialogo tra Stato e Regioni. È sempre stato scritto, sono state scritte belle parole, possiamo leggerle. E quindi ancora una volta questo aspetto ci può da una parte confortare, dall'altra sicuramente ci deve far riflettere, soprattutto ci deve rendere tutti operativi. E dico questo richiamando le parole di Basaglia all'indomani dell'approvazione di quella che erroneamente viene chiamata legge Basaglia. È il 12 maggio del 78, la stampa lo intervista, vorrei leggere le sue parole perché nel libro ho potuto scrivere e ripercorrere alcuni stralci, perché l'autore Franco Giliberto non c'è più, quindi per scrivere l'intera e riportare l'intera intervista avrei dovuto contattare gli eredi di questo articolo, quindi lo leggo qui perché mi sembra significativo e soprattutto perché le paure di Basaglia di allora sono le stesse che io ho all'indomani dell'approvazione di questo emendamento. Basaglia dice, parlava di quella legge, cioè la legge 180, come di una legge transitoria fatta per evitare un referendum e perciò non immune da compromessi politici. A me sembra che quell'emendamento sia una sorta, cioè non è immune da compromessi politici. Attenzione alle facili euforie. Non si deve credere d'aver trovato la panacea a tutti i problemi del malato di mente con il suo inserimento negli ospedali tradizionali. La nuova legge cerca di omologare la psichiatria alla medicina, cioè il comportamento umano al corpo. È come se volessimo omologare i cani con le banane. È ancora sul territorio che prima di tutto bisogna intervenire, con strutture non ghettizzanti, combattendo l'emarginazione a tutti i livelli, facendo opera di prevenzione, lottando contro le contraddizioni della società. Negli ospedali ci sarà sempre il pericolo dei reparti speciali, del perpetuarsi di una visione segregante ed emarginante. E poi non dimentichiamo un grave aspetto della nuova legge: le norme che prevedono convenzioni per il ricovero di malati anche nelle cosiddette case di cura private. Ce ne sono moltissime in Italia dove il malato è trattato con totale disprezzo, peggio che nei vecchi manicomi. Questa, secondo me, è l'immagine. Questo era datato 12 maggio 78, il giorno dopo dell'approvazione della legge. Quindi io credo che quell'emendamento, no? Disposizioni per il definitivo superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, leggendo i vari passaggi, e non lo leggo per brevità di tempo, fanno sorgere questi interrogativi. E quindi io credo che bisogna scongiurare che questo avvenga. Dico questo perché chiudiamo gli ospedali psichiatrici giudiziari, lo diciamo da anni. Quindi pensiamo che la dignità dell'internato, diciamo del paziente, che è un po' paziente, un po' detenuto, è un ibrido, ci fa sentire bene, no? Ci sentiamo tutti sollevati. Però che fine fanno questi pazienti, quelli che non sono più socialmente pericolosi? Benissimo, cioè, avremmo dovuto vederli in giro da anni, perché attenzione, il richiamo all'ergastolo bianco sta qui, cioè ci sono persone che sono anni e anni e anni internate all'interno di queste strutture, ma la pericolosità sociale è scemata. Però che cosa c'è? C'è il magistrato di sorveglianza, che cosa fa? Telefona, vabbè, la spiego molto semplicemente, c'è qualcuno che là fuori, al di là di queste mura, che lo possa accogliere? C'è la famiglia? Ci sono i servizi sociali? C'è qualcosa nel territorio? La risposta è no, no, no. E allora dove lo mandiamo? Sta lì dentro? E quindi questo è, diciamo, un aspetto di quello che è configurabile con quello che si chiama ergastolo bianco. Benissimo. Adesso li facciamo, cioè quelli non pericolosi socialmente, benissimo, allora si attiveranno, ci sono degli stanziamenti, quindi quegli stanziamenti di cui avevamo bisogno già da anni li troviamo ora, benissimo, allora si fa un passo in avanti. Ma quelli che sono davvero, tra virgolette, ritenuti pericolosi socialmente, si parla di strutture, benissimo, ma se sono strutture private, convenzionate, eccetera, voi lo sapete che lì i parlamentari non possono entrare. Io adesso la prerogativa che ho e che ho utilizzato nel momento in cui sono state elette, quella di visitare carceri e OPG. E quindi quelle persone, io poi non potrò andare in queste strutture. Quindi quello che in tutti questi anni abbiamo potuto vedere e che solo, diciamo, la commissione d'inchiesta di Ignazio Marino non è stata una novità, non ha fatto altro che riprendere le denunce di operatori, di direttori, degli psicologi, dei volontari, no? Quindi in qualche modo ha fatto un sunto di un lavoro che già era stato fatto. Ok, lo ha messo insieme, ha avuto lo strumento dell'autorità giudiziaria, una telecamera, quindi ha potuto filmare, ne abbiamo visti tanti, insomma, anche di quei filmati. Ha fatto questa sintesi, benissimo, cioè se questa realtà non esiste più, volti di questi, cioè, di questo tipo, immagini di questo tipo, noi non li vedremo più. Quindi potremmo sicuramente, no, sentirci sollevati perché non vediamo e non sappiamo dove sono queste persone, però non è che facciamo il bene di queste persone. Quindi attenzione, io credo che la sintesi delle parole di Basaglia, i timori, sono quelle che faccio io oggi, faccio mie queste parole, e perché ho provo questa sorta di disagio, però con la consapevolezza di poter dialogare, di avere delle certezze da parte dei ministri, che in questo caso sono competenti, che sono ancora il ministro della giustizia e il ministro della salute. Quindi questo provvedimento lo abbiamo alla Camera e quindi li interrogheremo per avere la certezza che la dignità di queste persone, i diritti di queste persone con disagio mentale possano essere davvero tutelati e garantiti soprattutto. Quindi mi sento di condividere con voi, insomma, questo aspetto, piuttosto, insomma, che rispondere direttamente alle domande. E poi, secondo me, se siamo riusciti in qualche modo a stimolarvi, forse è meglio che ascoltiamo a questo punto, insomma, chi ha partecipato alla presentazione. Grazie.
Grazie. Allora, abbiamo 20 minuti, io vi pregherei di venire anche per una ragione, come dire, di intercettazione radiofonica. Abbiamo Radio Radicale, che aspetti un attimo.
Ecco qua. Il microfono solo per Radio Radicale, tanto siamo tutti abbastanza vicini. Io devo confessare il mio disagio, la mia, anche un po' la mia rabbia. Sono uno psichiatra, per chi non mi conosce, e sono uno dei colpevoli probabilmente di questa cosa. Ringraziamento a Maria Antonietta per il sottotitolo, soprattutto, L'inganno della legge. Il disagio nasce da una cosa: io mi sono preso un po' di numeri, essendo pure radicale e avendo un po' lavorato con Radio Radicale, mi conto i minuti. E questa sembra una questione culturale, scientifica, professionale. Anche qua, anche stasera, mi pare, ho fatto i conti, circa 70 minuti, in 70 minuti la parola radicale è venuta fuori due volte. E anche, come dire, un po' di rimando. La parola referendum è comparsa dopo 78 minuti. Voglio dire, la questione qua è politica. Se noi stiamo parlando, ed è una questione di diritti civili e di diritti umani, se stiamo parlando di queste cose e se ne parla appena un poco, è perché c'è un tizio che non so più da quanto tempo sta facendo uno sciopero della fame, con lui altri, e poi ce ne sono, mi pare, centinaia di detenuti. Nelle carceri ci sono oramai soltanto extracomunitari, malati in maniera tossicodipendenti, grazie, quindi esclusi. Questo è il problema delle carceri e il problema delle cose. Sembra che ce lo siamo scordati, ma questa storia delle istituzioni totali è la stessa, identica da secoli. Benissimo, giustissimo, hai fatto benissimo a sottolineare che questo emendamento non è niente che quello che possiamo riprodurre con la legge anti-Basaglia, appunto l'equivoco e l'imbroglio che c'è in questa cosa. Nient'altro, c'è da farne una battaglia, qualcuno la sta facendo, non è una questione tecnica, questa è una questione politica. E noi che siamo dentro le categorie professionali ne abbiamo assoluta responsabilità, perché io risento le stesse cose che abbiamo sentito in quei documenti che magari troviamo adesso ancora in internet, finché, e c'è questa cancellazione precisa di questa storia che è radicale, perché la questione nasce appunto da un referendum che non si doveva tenere. Quel referendum del 78 è uno di quelli che comincia a cancellarsi perché un altro referendum voluto per giunta dai democristiani, quello fu vinto, e fu vinto dagli italiani di destra, di centro e di sinistra. Questa cosa fece tanto paura da dover cancellare sistematicamente tutti i referendum, a cominciare da questo, e a negarci la possibilità di avere un referendum sull'aborto e così via. Quindi è una questione politica, non è una questione professionale, non è una questione tecnica.
Grazie, prego.
Si presenti lei. Sì, sono Adriana Tocco, garante dei detenuti. Io, forse anche io un po' di disagio, perché mi sembra che appunto nei nostri incontri, ai tanti a cui partecipo, ci troviamo sempre tutti d'accordo nel dire ciò che si deve fare. Ecco, io vorrei che, ha ragione Lupo a dire, noi cominciamo adesso, che si dica come dobbiamo fare, perché l'importante, ciò che si deve fare lo sappiamo. Mi ricordo un vecchio slogan, cambiare si può, che era del PC di un tempo, e allora dice no, ma cambiare si deve. Sì, ma cambiare si deve lo sappiamo, noi dobbiamo sapere come si può cambiare. Allora i rischi che sottolineava adesso l'autrice, ecco, quelli mi fanno paura, perché allora noi cadiamo dalla padella nella brace. Ci sono tanti problemi che sono stati sollevati, quelli della magistratura di sorveglianza, ogni tanto litigo con il nostro presidente che amabilmente mi sopporta, ma la questione della pericolosità sociale non può essere un fatto soggettivo, se del singolo magistrato. Ci sono dei documenti, ci sono delle cartelle cliniche. Ecco, proprio stamattina ne parlavo prima con la dottoressa Vecchione, che non sarà d'accordo con me, e ho avuto un reclamo di un internato. Il magistrato di sorveglianza ha chiesto un parere tecnico, lo ha avuto, nel senso che non c'era più pericolosità sociale, ha negato il permesso. Boh, io qua la coerenza non la vedo, ecco. E nemmeno posso condividere l'ottimismo inguaribile del nostro presidente, mi fa piacere che ci siano persone ottimiste, però sulla questione per esempio che lui ha sollevato dei detenuti che possono scegliere, presidente, ma io il posto dove vogliono stare, io ci ho fatto un convegno e lei se lo ricorda perché c'era, sulla questione della territorialità, ma si combatte ogni giorno su questa faccenda, chi sta qui e vuole andare al nord, chi sta al nord e vuol tornare. Ho detto ve lo faccio io l'incrocio, perché il diritto a stare vicino alla famiglia è un diritto sacrosanto. Quindi lei è così ottimista, ci incontriamo però così mi chiarirà bene le idee su questi passaggi che dobbiamo fare. Io ecco vorrei dire con Emilio Lupo e anche con lei, siamo tutti molto vigili perché questo è un momento più difficile. Io non vedo le strutture della Regione Campania dove siano, e vabbè, staremo a vedere.
Brevissimamente, io preferirei una replica immediata, perché altrimenti
più che una
si
replica, no, non è una replica, una precisazione mia doverosa, ecco. Innanzitutto per voi e per la stima e la simpatia verso la dottoressa Garante dei detenuti. Il problema, la situazione è difficile. Io sono ottimista e mi consenta anche. Non sarei così pessimista, perché oggi si dice con questo emendamento additivo che le regioni anche in deroga al patto di stabilità e via di seguito, possono, è ovvio, non dicono non si dice deve, possono assumere personale qualificato da dedicare. Quindi pensi che sul piano normativo qualche passo avanti sia stato fatto? Con quali soldi? E permettete un giorno, non mi assalite, anzi assalitemi anche, mi difendo, non vi preoccupate, mi so difendere, sono abituato a questi dibattiti dialettici. Il mio mestiere di giudice è quello di sentire la voce dell'accusa e della difesa e quindi poi di trovare una sintesi, il tutto sempre nel limite del possibile, in conformità degli atti processuali. Ma veniamo a noi, possono assumere, leggo qua che ci sono dei fondi stanziati e via di seguito. Che sia difficile la situazione non lo metto in dubbio, ma qua le riforme dipendono, io dico che le leggi non vivono nelle gazzette ufficiali, ma vivono nelle sentenze, nel cosiddetto diritto vivente. Anche in questo caso non è che vive nella gazzetta ufficiale, ma che nell'applicazione che ne si fa. E quindi questi dibattiti, questi incontri sono utilissimi perché si consolida un'opinione pubblica che in uno Stato democratico legittimamente esercita una pressione per l'attuazione delle leggi, leggi che sono espressione della sovranità popolare, quindi è compito nostro, di ciascuno di noi, perciò dicevo prima, ognuno di noi ha la sua quota di responsabilità quando le cose non vanno bene. Abbiamo il compito di formare un'opinione pubblica che determini una pressione affinché questa legge venga rispettata e non diventa una lettera morta. Problema, io ho il dovere di dire, lei ha parlato di, ma lo faccio con la massima stima e mi consente deferenza nei suoi confronti per l'impegno civile, la passione civile con cui lei si dedica a questo difficile compito, compito che è difficile in assoluto ma che nella nostra realtà campana assume connotati ancora più specificamente difficili. Lo dico sempre e lo ripeto subito, sintetici, il Presidente del Tribunale non ha potere di vigilare, di gerarchica dei confronti, no, lo dico in generale anche per chi non lo sappia. Ogni magistrato è soggetto alla legge e io aggiungo, risponde prima di tutto alla sua coscienza e poi all'osservanza della legge. Non ci può essere incoerenza, almeno dal mio punto di vista, quando un magistrato di sorveglianza chiede una perizia, chiede un parere e poi decide in modo difforme da questo. Perché anche la valutazione, le conclusioni di un perito sono sottoposte a valutazione critica del magistrato insieme con tutti gli altri elementi oggettivi. Detto questo, no, nel caso specifico non lo desidero conoscere, poi ci sono le impugnazioni, fortunatamente stiamo in un non sistema garantistico.
Allora, sì, abbiamo... Sì, uno, due, quattro, cinque domande, però in 10 minuti ci dobbiamo, come dire,
cinque. Buonasera, prima di fare una domanda all'autrice, allora, secondo me, no, prima di fare la domanda all'autrice, cioè secondo me noi parliamo qua come noi stiamo in una società dove regna la giustizia sociale, cioè c'è un filosofo che dice se vogliamo vedere una società se è democratica o meno bisogna visitare i carceri e i manicomi. Allora io credo che il carcere è lo specchio di questa società, ma voi pensate che l'85% dei detenuti è povera gente, emarginati, povero, e una società in crisi come questa qua e le società europee aumenta la criminalità, ma la colpa è della società. Perché anche la pazzia, io non credo che esista la pazzia. David Cooper dice bene quando dice la pazzia non esiste. Anche la, il delinquere, che cosa significa delinquere? Cioè noi dobbiamo parlare, la politica, la situazione è proprio politica. E noi se viviamo in una società divisa in classe, dove c'è l'ingiustizia sociale, ci saranno sempre detenuti. E ci saranno sempre, esatto, questa è la domanda che faccio all'autrice, è questa qua. Io conosco i radicali dagli anni 70, anche se non sono radicale ma sono libertario, però dico, ma è mai possibile che i radicali, che hanno avuto un grande merito per la società italiana, che poi vogliono fare queste battaglie di libertà e si allenano con forze reazionarie come la Lega Lombarda e il partito di Berlusconi, cioè questo.
Facciamo un giro complessivo di domande, prego.
E c'era nell'ordine uno, altri due.
Allora, io ho visto non molto tempo fa un documentario proprio su Aversa. Era qualche cosa di terrificante. Sarebbe inutile che lo descrivi. Gente incatenata, escrementi, qualche cosa di orribile. Allora, non si potrebbe inquadrare, chiedo al magistrato e all'avvocato, non si potrebbe inquadrare questa questa circostanza a un progetto cosciente o incosciente da parte del legislatore di un progetto paraeugenetico. E guardi che ci sono i precedenti negli Stati Uniti, nel 1906 mi pare, non ricordo il nome, per primo progettò la legge, come si dice, il progetto eugenetico. Fra l'altro nel 1936 questa legge fu recepita prima dallo Stato dell'Indiana, poi da tutti gli Stati degli Stati Uniti, e ha avuto anche il premio Hitler a Berlino. Bene, poi questi detenuti, chiamiamoli detenuti, hanno intentato una causa e proprio sulla base dei danni subiti. Quindi ci potrebbe essere un'analogia. Grazie.
L'autrice o l'avvocato?
Avvocato.
Vuoi dare tu una risposta? Io vorrei dire che noi stiamo facendo dei passi verso qualcosa di diverso e noi questo ci proponiamo, voglio dire. È chiaro che quello che le è sempre.
Cioè, voi vi interessate come onus, potreste anche avanzare un'ipotesi di causa allo Stato.
Ma cioè, guardi, allora la nostra associazione, le dico subito, la nostra associazione ha presentato 2 anni fa una denuncia alla Procura della Repubblica di Napoli sulla situazione sanitaria di alcuni istituti di pena. Siamo in attesa di risposte, ovviamente, ci sono delle indagini in corso e siamo in attesa di risposte. Noi più che presentare denunce non possiamo fare.
Nel senso di progetto paraeugenetico è molto più avanzato.
Ho capito, però noi come associazione più di questo le assicuro, poi se lei vuole dare suggerimenti ma non siamo noi che possiamo cambiare, è chiaro,
chiarissimo.
Allora, Michele Pellino dell'OPG di Napoli. Un OPG che in qualche modo già tende a scomparire, perché noi non siamo agli onori della cronaca, siamo in qualche modo in quell'area grigia, e da subito c'è da dire che questa data del 31 marzo almeno per noi è una data certa, in un mondo dove le date, dove il tempo sono infiniti, tendono all'infinito. Quello che accadrà secondo me innanzitutto una cosa molto importante, accadrà che si perderà questa dicotomia psichiatra-magistrato. Nel territorio quello che è la cura della malattia mentale è una cura multidisciplinare. Questa dicotomia molto presente nella realtà degli OPG e anche nell'OPG di Napoli, dove il quesito sempre è la titolarità dell'esistenza di una persona e dello psichiatra con la sua scienza o del magistrato con la sua capacità, la saggezza legale, chiedo scusa se poi utilizzo termini imprecisi. Io come operatore che precedentemente lavorava sul territorio sono stato in parte, ma anche con, come dire, anche con un certo piacere di protagonismo, no? Di un momento di soluzione di una stortura che noi avevamo già vissuto e avevamo già, almeno agli inizi della mia carriera, io sono stato testimone della coda dell'esistenza degli OPG. E questo momento si sentiva che poteva essere foriero, e il senatore Marino in qualche modo poi ha costruito un momento di cristallizzazione dell'attenzione di tutti. Ecco, noi anche con il senatore Marino siamo scomparsi, no? Quando voi vedete le immagini che stanno in televisione non ci sono le immagini dell'OPG di Napoli, fondamentalmente è che siamo terre di mezzo, siamo l'ombra, siamo il grigiore, no? Non siamo né il peggio né il meglio, non si può parlare né male perché non c'è tutta la stortura, ma non si può parlare bene perché siamo un carcere, e in carcere non c'è salute mentale fondamentalmente. Per cui in qualche modo per noi è anche uscire da questo grigiore, andare verso quello che è poi l'altra parte del mondo oltre le mura. In questo devo in qualche modo ringraziare l'ASL Napoli 1, di cui io poi sono dipendente, che in qualche modo ha cercato di interpretare, con tutte le difficoltà economiche in una regione che deve rientrare col suo bilancio, però ha investito e oggi siamo alle soglie di un nuovo investimento, perché finalmente arriverà personale della riabilitazione in numero sufficiente e con qualifiche adatte a un'attività che in qualche modo preparerà poi il futuro di queste persone, ma la data certa è quello che oggi sta illuminando il nostro cammino. Grazie.
Grazie a lei. Allora c'è l'ultima domanda.
Insomma, giusto per chiosare, non è poco, visto che siamo in Campania.
No, io volevo ringraziare innanzitutto l'autrice per questo libro. Io sono una familiare di un giovane con disagio psichico e io spero che effettivamente si arrivi alla dismissione degli OPG, perché diciamo, come familiare posso testimoniare quanto sia stata, tu hai detto prima che la legge Basaglia è stato un inganno, io penso che sia stata tradita, sia pur come per quanto possa essere stato un punto di mediazione, comunque è stata tradita. Perché il principio di fondo, cioè la malattia mentale, la sofferenza mentale che deve essere gestita, curata sui territori e quindi strettamente correlata poi con un processo di integrazione, cioè comunque di fatto a tutt'oggi non si realizza perché i servizi dipartimentali sono sempre più depotenziati, cioè noi assistiamo quotidianamente allo sfascio dei servizi territoriali e questo, dottore Lupo, lei lo sa benissimo, lei è stato coordinatore di una WOSM della ASL Napoli 1, e questo ancor più in un momento in cui si parla di risanamento, di rientro del deficit, per cui io credo che sia necessario, il problema degli OPG è un iceberg di quella che è la condizione della salute mentale, in particolare nella nostra regione, e quindi è necessario l'impegno di tutti noi, io condivido quello che tu dicevi prima, di tutti noi familiari, operatori, forze politiche e sociali, l'impegno diciamo militante perché venga attuata non solo diciamo l'effettiva dismissione con la realizzazione di strutture di servizi adeguati per la cura, ma non solo, voglio dire, per gli ex degenti degli OPG, ma per tutti gli ammalati sofferenti psichici.
Grazie. Allora, proprio
allora, io sarò velocissimo, io sono il direttore dell'OPG di Napoli, quindi chiaramente lungi da me difendere la struttura OPG, però sì. Allora, quindi non difenderò mai questa struttura di cui sono il direttore, d'altra parte uno può pensare perdi il lavoro, in realtà io sapevo che la chiusura era marzo 2012, quindi in realtà un anno guadagnato. Io dico una cosa, dico semplicemente questo, io un risultato l'abbiamo raggiunto con Michele, voglio dire, forse anche soltanto il fatto di aver tolto da 2 anni la contenzione fisica per me è già un grande risultato, senza parlare dei risultati positivi in tema di licenze. Io sono molto contento di questa legge, però ecco, mi riallaccio a quello che ha detto la Coscioni, si passa da 4 mura ad altre 4 mura, io ho timore che sia un alibi, qui con noi, ma in questo momento sta lì. No, Campogliano, vieni qua. Allora, con noi abbiamo un ricoverato che è tornato da poco da una comunità, ok? Ed è voluto tornare da noi, ma non deve stare da noi. Allora io dico una cosa, probabilmente io quello che vorrei la normalità loro, vorrei che ci sia l'imputabilità, vorrei che siano normali e vorrei soprattutto che legislativamente, passando per l'imputabilità, legislativamente si parli di capacità di ascolto e anche capacità di affetto, perché questo è quello che manca, no 4 mura anziché altre 4 mura. Ed è giusto il discorso che un parlamentare non potrà entrare, e a me forse fanno più paura, fanno paura anche le mie 4 mura, ma forse mi fanno paura anche le altre 4 mura. Grazie.
Allora, grazie a tutti. stata, come dire, ultimissima cosa. Io per primo, che non sono un addetto ai lavori, sono stato felice di aver appreso una realtà che, per quel che mi riguarda, poi anche da giornalista mi impegno, perché credo che siamo ad uno snodo. Anche le cose che diceva prima il dottore, c'è scarsa attenzione dei media, l'impegno almeno personale mio del mattino a far uscire da questa zona grigia le cose. Grazie a tutti.